città del capo.
Le 22:36 minuti, buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali.
Then at a deadly pace, it came from outer space, and this is how the message ran.
Science Fiction Double Features, ancora una volta a tutti e a tutte, buonasera, buonasera, eccoci qua sui 96.250 e 94.7 MHz e sullo streaming di RadioCittadelCapo.it per il settimanale di cinema, sciocchezze e pretese culturali che viene irradiato in maniera incosciente, secondo noi, da questa emittente ormai da 13 anni.
Da quanti?
So 13, Tommy.
Mamma mia, come passa il
tempo. Qui accanto
tempo.
A me, Tommaso, l'anziano Simili.
Ah, così, subito.
Ho deciso di stringere i tempi, che è una pessima scelta considerando il fatto che
questa
abbiamo
la puntata,
una vacca.
L'entità della puntata. Bene, grazie amico Francesco, mi hai colto un po' impreparato. Io che mi aspettavo tutti i salamelecchi, tutti i contatti.
Che diventeranno
salamelecchi.
Salam,
e tutti i salamelecchi che diventeranno chissà. E approfitto, caro amico Francesco,
già che c'ho i bassi, dai,
per salutare te. Meglio salutare
adesso
te.
Adesso dici te, con ascoltatrice.
No, tu.
Ah, io proprio
tu,
io.
Conduttore.
Allora mi metto i bassi anch'io.
Tu,
Tommy, grazie.
Tu,
Tommy.
Conduttore di Radio Città del Capo, di Seconda
tu.
Visione.
Anche tu.
E anche un po' di Maps.
Quello tu no, però.
Però, insomma,
vabbè.
Non possiamo avere tutto.
No.
Tu.
Io.
Tu, caro amico Francesco Locane, e tramite te, che sei solo un pretesto.
Esatto.
Sei solo un ausilio, sei solo una stampella,
una
sei
merda,
solo un
dai,
gancio.
Dillo, mi sono anche tolto i bassi. Anzi,
visto che siamo mancati.
Ti tolgo del tutto se vuoi, parlo come Paperino.
O il finale di Brado e Danny Rose, anche. Che faceva sempre molto. E visto che la settimana scorsa non ci siamo visti e non ci siamo soprattutto sentiti, sì, sto parlando con te.
Chi?
Cara ascoltatrice. Privata la settimana scorsa della mia voce. Sì, cara ascoltatrice, io saluto te. Ehi, e saluto anche te, abbonata. Sì, sto parlando proprio con te. E sto salutando anche te, ascoltatrice, che diventerai abbonata. E non fare la riottosa, lo so, sto parlando con te. Sì, sì, sei proprio tu, è inutile che ti indichi che non è radiofonico. Sì, tu, abbonata, che diventerai quant'altro... Chissà, il mio saluto è per tutte voi. La sto tenendo già lunghissima. Come avrei potuto intuire, caro amico Francesco? Ah, così.
Sì.
Shirley Bassey. Ma hai messo
Shirley Bassey.
Ma hai messo i bassi
e poi ho messo Shirley Bassey.
Mamma mia,
non ti riesco a nascondere niente.
Quanto
guarda,
siamo spumeggianti stasera.
Il che è del tutto inspiegabile.
Visto,
perché...
Ma è perché ci saranno soprattutto sciocchezze.
Sì.
Qualche pretesa culturale.
Sì.
Cinema poco.
Pochissimo.
Allora, perché non siamo andati in onda la settimana scorsa? Dobbiamo dare delle spiegazioni. Perché non c'era una fava? È un termine tecnico.
E
per
se...
noi addetti ai lavori.
Esatto, e se fossimo dei pigroni, non saremmo andati in onda neanche oggi. Ma
vi vogliamo bene.
Tanto bene.
Noi ci teniamo a voi.
Voi,
voi
tenete a noi.
Tra l'altro ci manca.
Comunicatecelo via mail o sms. Scrivete sì al 348-7649-289 se tenete a noi. Se invece non tenete a noi, scrivete no a diretta chiocciola radiocittadelcapo.it. Riconfondo così.
Sì, no, beh, certo. Tra l'altro, se tenete a noi, ci manca solo un piace per raggiungere 700... fan della nostra pagina su Facebook.
Esatto. E a Tommy mancano soltanto 20 bollini della PAM per avere il servizio di piatti. Quindi sei andato a fare la spesa.
Ma il salame.
Il salame.
Il salame.
Ringraziamo salame la Pam che ci riempie di soldi per aver detto Pam a Seconda Visione, migliaia di ascoltatori.
E anche salame felino, quindi
bene, e abbiamo fatto 11 minuti.
Tu sei allergico al felino.
Spumeggianti.
Mamma mia, volevo salutare il dottor Noto che ho visto ieri in quel della Cineteca di Bologna. E tra l'altro mi ha mostrato una foto di Pietrone con un tuo regalo. La tutina.
La tutina quella
con Imagine.
Oh,
che bravo zio che sei.
Grazie.
Mamma mia. Quindi stiamo parlando dei fatti nostri,
sì,
un pochino.
Sì, sì.
Però salutiamo sempre il dottor Noto.
Ho avuto una giornata di sbattimenti, Tommy, oggi. Vabbè, no, adesso veramente, scherzi a parte, abbiamo due film di cui parlare: Storia di una ladra di libri e Noi quattro.
Ma devi dire Storia di una ladra di libri.
Una ladra di libri.
Perché dopo spiegheremo perché parleremo tutto così.
Ma oltre a quello, noi quattro abbiamo delle segnalazioni da farvi, abbiamo delle mail da leggere. Voi mandate mail, mandate sms, votate per Dammi solo un minuto. E soprattutto urlate come Shirley Bassey, anche senza bassi.
Come ti verranno?
Sono stanco
come,
di fare il brillante proprio subito, Tommy, basta. Parliamo di cinema.
Tu
che
sei brillante dalle 11 di mattina, come fai?
No, non è, primo non è vero.
No, lo dico così perché tanto non ti conoscono.
Sei veramente un minchia, come diceva qualcuno.
È un termine tecnico, forse esatto. Siamo ancora in fascia protetta. Non so se si può dire sei veramente. Va bene.
Parliamo del primo film che fondamentalmente ci ha lasciato molto perplessi. Si chiama Storia di una ladra di libri e... ed è un film di Brian Percival.
E regista, uno dei registi o il regista principale di Downton Abbey. Sono informato,
Ecco, penso che anche quelle puntate girate malissimo di Downton Abbey siano girate meglio comunque di Storia di una ladra di libri.
No, beh, comunque cerca di fare delle belle inquadrature, cerca.
Sì, vabbè. Comunque, la trama, siamo a metà degli anni 30, la Germania è nazista da qualche anno e Liesel, una ragazzina, viene affidata a una coppia di genitori adottivi. Lui, Hans Huberman, interpretato da Jeffrey Rush, lei, Rosa, interpretata da Emily Watson.
Ho pensato da Uber della cosa svizzera, della trasmissione svizzera, potevo
rimanere offeso.
Sì.
Più o meno, ecco, diciamo. Allora, Liesel non riesce bene a inserirsi a scuola, ma anche con la famiglia all'inizio, ma c'è subito un canale di comunicazione privilegiato, che fondamentalmente è quello dei libri, della lettura, delle parole. La nostra protagonista, la nostra piccola protagonista, è affascinata dalla narrativa e arriverà addirittura a crearsi dei grossi problemi andando a rubare libri e capendo, perché lei è intelligentissima, che certo, ovviamente i roghi nazisti erano qualcosa di molto brutto. E molto brutto è uno dei messaggi più forti che vengono fuori dal film, ma ne parleremo tra poco.
Sì.
Se non che cosa succede? Succede che la nostra Liesel si troverà in una situazione ancora più difficile, perché i suoi genitori decideranno di nascondere un ragazzo ebreo nello scantinato. Questo ragazzo diventerà un po' il tutore, il mentore della nostra, che crescerà, conoscerà i primi battiti forti di cuore e innamoramenti
e tante altre cose.
I am Frau Blücher.
Steady!
How do you do? I am Dr. Frankenstein. This is my assistant, Inga. May I present Frau Blücher? I wonder what's got into them. After you, Frau Blücher.
Allora, noi abbiamo voluto vedere questo film in lingua originale grazie a un pratico buono di Ryanair, che ci ha portato in un altro paese.
Sì, ci ha portato in un paese di lingua anglosassone, comunque, possiamo dirlo, era di lingua anglosassone.
Quindi abbiamo visto il film nel suo doppiaggio originale, perché noi sapevamo che in Italia magari ci sarebbero state delle questioni con il fatto che il film, che parla tutto di parole ovviamente, è cosparso di parole scritte inglesi, e però ci sono anche quelli che parlano ebreo.
No, ma c'è anche,
ebraico, scusate.
C'è da dire anche che i film andrebbero sempre visti in lingua originale. Noi siamo precisi, attenti, cinefili in questo.
Ecco,
caro,
e pensiamo sempre che anche magari altri paesi siano molto attenti a queste cose. E invece, perché abbiamo mandato un pezzo di Frau Blücher tratto dall'immarcescibile capolavoro Frankenstein Junior?
Perché il film è parlato ovviamente in inglese, ma tutti i personaggi, a cominciare dalla piccola protagonista Liesel, parlano in inglese e recitano in inglese con accento tedesco.
Tipo che ogni tanto gli scappa un und invece che... Oddio, mi è venuto in mente che dobbiamo dire...
Ospetek!
Scusate.
E tra l'altro non dicono mai no, con tipico accento inglese, ma dicono nine.
Tipo und nine...
Allora, una sensazione del genere mi era capitata a vedere K29, mi pare, quello di Catherine Bigelow sui sommergibili.
Ah, sì.
Dove c'erano i russi, dove c'era Harrison Ford che faceva il comandante di un sommergibile russo che parlava facendo l'accento russo. Cioè, in inglese con l'accento russo. Ecco, perché questa questione? Oltretutto, nel film, so che non ci si dovrebbe attaccare a queste cose, però a livello di credibilità e anche di... un modo per entrare all'interno della storia risulta un po' ridicolo, se non artificioso. Oltretutto, nel film, quando arriva un nazista cattivo, parla in tedesco. Cioè, parlano tutti in inglese con accento tedesco, però quando arriva il nazista,
è veramente cattivo.
Esatto, deve parlare comunque in tedesco spinto. Dalla radio ci sono sempre proclami di guerra in tedesco. Quindi un qualcosa che...
È vero, e anche quando ci sono i comizi sono in tedesco sottotitolati in inglese.
Esatto.
Vabbè.
Esatto.
Allora, il punto è che fosse questo il problema del film. È il film che in sé, anche se lo leggessimo scritto, è di un didascalico semplicemente mostruoso. Cioè, io un film così piatto, da tutti i punti di vista, prevedibile, con dei personaggi scritti con i piedi, ma quando ti fanno male dopo una lunga giornata di lavoro.
Allora, c'è da dire che il film è tratto da un romanzo per ragazzi di uno scrittore australiano di grande successo, e il film ha fatto un po' parlare di sé perché è stato addirittura candidato all'Oscar in una sola categoria.
Peggior film?
No, quello no, non era per la Pernacchia d'Oro, era per le musiche di John Williams, un John Williams molto a servizio proprio di
John Williams, secondo me le ha fatte con GarageBand queste musiche.
Sì, anche secondo me.
Ha detto, no, ragazzi, datemi pure il mio compenso, se
allora,
l'hai intascato.
Allora, aspetta, cos'è Olocausto? Che ho fatto io? Schindler List? Mo' famo qualcosa un po' alla Schindler List. Chi è che ha fatto Schindler? Ah, l'ho fatta io. Ah, vabbò. Sì, allora, il film è veramente, come hai detto tu, piatto e estremamente didascalico. Tutta la questione anche che poteva essere interessante, a cominciare dal narratore. Lo stesso narratore del romanzo di partenza è stato mantenuto nel film ed è un narratore un po' particolare perché è la morte.
Ah già!
Tutto viene narrato dal punto di vista della morte, che poteva essere, guarda, in teoria poteva essere molto interessante. E questa cosa comunque si riduce a una banalissima voice-over, voce fuori campo, che tira delle grandissime pontifiche sulla vita e appunto
se stessa,
ovvero la morte. L'iniziale fascinazione di Liesel comunque per inserirsi nella nuova comunità, e di conseguenza il veicolo per inserirsi nella comunità è la gioventù hitleriana, viene abbandonata abbastanza in fretta. E poi vedono tutti i luoghi comuni anche dell'ascesa del nazismo, quindi dalla Notte dei Cristalli, che c'è un flashback in un'altra comunque città per far vedere che comunque è successa la Notte dei Cristalli.
Infatti il livello di didascalia e didascalismo è questo, ma sulla questione anche che dici tu del fatto che gli spunti vengono lasciati per strada, in realtà sembra che la sceneggiatura del film sia stata scritta seguendo un generatore automatico, o più che altro
F4 basito.
Esatto, o più che altro anche un elenco di topoi che ci devono essere all'interno
di...
È una parola come le olive.
Ah, pensavo
greca.
Che tu avessi fatto così un'esclamazione legata a una bella ragazza.
Tommaso.
No, ho detto mica niente.
Comunque, dicevo, è come se uno dovesse fare una spunta su una serie di elementi di una lista. Per cui la scena con i nazisti che arrivano e rastrellano, c'è la scena con il cattivo che fa il comizio, c'è anche la scena del ritorno dalla guerra, e lì dovete capire veramente la pochezza di questo film, che il nostro protagonista ritorna dalla guerra.
Stiamo spoilerando,
ma
eh?
Chi se ne frega. Dal fronte un po' zoppo, è vero, e
infatti
in guerra,
alla Zanetta,
esatto, però con ma pulito, ma una roba, cioè, tutto proprio preciso, cioè.
Allora, e poi capitolo a parte, ovviamente, per gli attori è ovvio che è un film che mette due attori diligenti ma tendenzialmente bolliti, come possono essere un Jeffrey Rush, che gli è nata bene un po' col discorso del re, ma comunque rimane un attore accademico, e Emily Watson, che è un'attrice che non si è mai più ripresa dalla batosta e dall'impatto delle onde del destino di Lars von Trier, e io pensavo fosse morta nel frattempo.
E invece solo
fa sempre delle faccette, sembra sempre che parli come Don Camillo col crocifisso, come le onde del destino, per citare il Mereghetti, ovviamente.
We haven't heard from the one man most qualified to judge the situation fairly. Inspector Kemp, will you talk to us, please? An ugly sink, and once you get one started, there is little chance of stopping it. Short of bloodshed.
Lanciamo un quiz ai nostri ascoltatori. Questo è un pezzo di storia
di una ladra di libri o di un altro film? È un quiz, non vincete nulla,
no.
Vincete la nostra stima eterna, probabilmente.
Ci scrivono al 348-7649-289 ponendoci una domanda molto sensata.
È interessante, grazie, l'avevamo in ballo e ne parleremo.
Di Capitan America.
Però non questa settimana. Diciamo che la logistica ci è stata un po' avversa, usiamo questa perifrasi.
Sì. L'urologo di Tommy ha cambiato l'appuntamento,
esatto.
E a quel punto...
E poi era brutto parlare comunque... Cioè, Capitan America sarebbe apparso come diario di un curato di campagna di Bresson, quindi sembrava brutto. Volevamo mettere più o meno film allo stesso livello.
Ecco, noi vi invitiamo però a scriverci se avete visto il film di cui abbiamo parlato, Storia di una ladra di libri.
Oh, però, a proposito di una storia di una ladra di libri, io guarda, alla fine un attestato di stima per Sophie Nellis, la giovane protagonista tredicenne, quindi niente elementi loliteschi, però una brava attrice giovane che avevamo già visto in Messie Lazare, che comunque tutto sommato fa il suo, perché sorregge tutto il film, e il resto che non funziona. Lei ci mette tutto l'impegno e anche un bel faccino, tutto sommato.
Scatenato il nostro Guido da Bruxelles, che...
Dillo con un po' più di accento vallone.
Bruxelles. Che dice una cosa fantastica. Siccome abbiamo sempre questi 699 pollicioni,
e mettete
su Facebook,
sto cavolo di pollice,
soprattutto
dai.
Per Tommy, amici, così dorme sereno.
No, io sennò non dormo stanotte.
Dice: io chiederei 33 followers in meno per averne 666 e mettere sempre gli Iron Maiden. E io ci sto.
Ma guarda, anche mettendo magari le puntate di seconda visione al contrario,
anche
ci sono i messaggi satanici.
No, diventano canzoni di Iron Maiden. E poi risponde giusto al quiz. Dice Frankenstein Junior, Ispettore Kemp. Bravo, hai vinto.
Un sommosso è una cosa brutta.
348-7649-289 diretta @ radiocittadelcapo.it, e abbiamo anche una pagina Facebook e un account Twitter sul quale potete scriverci. Seconda visione RCDC, trovate tutto.
Allora, mettiamo su un pezzo. Che pezzo possiamo mettere, visto che non vogliamo ammorbarvi con la colonna sonora di John Williams, di Storia di una ladra di libri. E l'altro film non è una colonna sonora di cui parlare. Facciamo una sorta di revival delle colonne sonore di questa stagione.
Ma sì, guarda, la nostra canzone preferita, Tommy, che ne dici?
Ah, e allora ho la pelle d'oca, anzi.
A tra poco.
E tutto va bene come pretesto per poter mettere una delle più belle canzoni del mondo, vale a dire Dear God dei nostri adoratissimi XTC. Sai che io sono stato assurdo.
Sì! Secondo me l'hai detto anche a Luca della Casa, che abbiamo al telefono.
A proposito di Dear God, guarda un po' che introduzione. Ciao Luca della Casa, uno dei curatori del programma insieme a Carlo Tagliazucca del Future Film Festival, il festival che parte proprio oggi, diretto da Giulietta Fara e Oscar Kosulic. Buonasera Luca.
Ciao a tutti.
Ti è piaciuta l'introduzione?
Sì, sì, bellissima la canzone.
Bene, bene, bene. Allora Luca, siamo qua perché tu ci introduca all'edizione di quest'anno del Future Film Festival, che parte proprio quest'oggi, quindi un
sì,
po' di visione
oggi
in generale, gli appuntamenti dei prossimi giorni. Intanto Futuropolis, questo è più o meno il tema?
Sì, è il tema di quest'anno, perché dopo la fine del mondo di 2 anni fa e l'anno scorso il cittadino, l'uomo del futuro, siamo approdati alla città del futuro. E questo è un momento particolare anche per Bologna, che sta per diventare metropoli, e tanti sono i progetti in cantiere e abbiamo pensato di coinvolgere tutto il tessuto sociale urbano della città per questo tema, che fa un po' da filo conduttore attraverso i film e le retrospettive del festival. E infatti ci sono state anche delle collaborazioni con gli architetti, l'Ordine degli Architetti di Bologna, l'apertura di alcuni studi di architetti che mostravano la loro idea di città del futuro in rapporto anche al cinema soprattutto.
Allora, intanto quali sono le novità di quest'anno? Insomma, una parte di collaborazione l'hai già detto.
Sì. Quest'anno ci sono ospiti e anteprime sicuramente all'altezza delle passate edizioni, tantissimi cortometraggi nella sezione Future Film Short, tantissimi. Quest'anno si arriva veramente a quasi 100, anzi più di 100 cortometraggi selezionati da tutte le parti del mondo, tutti di animazione con effetti speciali. E le collaborazioni sono diverse, soprattutto insomma, eventi con Walt Disney Pictures, con 20th Century Fox, e la presentazione di alcuni film di sicuro interesse popolare, come Rio 2, alla presenza del regista Carlos Saldanha, che verrà apposta a Bologna per tenere una lezione sul cinema d'animazione. Lui tra l'altro è il creatore della saga di L'era glaciale, che forse ricorderete, i suoi 4 capitoli che hanno avuto un successo straordinario in tutto il mondo.
E poi ovviamente insomma, forse l'anteprima più accattivante è quella che si terrà venerdì, perché è un'anteprima, molto anteprima, visto che il film uscirà a settembre, vale a dire il nuovo Miyazaki, nuovo e forse ultimo.
Forse ultimo, anche se oggi circolavano dei pesci d'aprile sul suo
sì,
ritorno.
Ho letto.
Su internet ne fanno di cotte di crude. Purtroppo sì, l'ultimo annuncio ufficiale era che Miyazaki si ritirava dalle scene, almeno per la regia di nuovi lungometraggi. Questo The Wind Rises, Case Tacinu, è il suo per il momento ultimo film, speriamo non sia l'ultimo, ma comunque è veramente un gran bel film. Un film anche molto più personale forse di quanto non fosse Ponyo, sicuramente ci ha messo dentro tutto quello che ancora voleva esprimere della sua passione per il cinema, il volo, i sogni che devono essere realizzati a qualunque costo.
Anteprima che si terrà al Cinema Lumière, come più o meno tutti gli eventi e i film del concorso principali del festival, alla Sala Mastroianni, venerdì 4 aprile alle ore 22:30, poi comunque ci saranno anche delle proiezioni all'Odeon, insomma i luoghi del festival sono diversi.
Sono diversi, principalmente le proiezioni si terranno, come dicevi tu, al Cinema Lumière, altre proiezioni all'Odeon, al Cinema Galliera, e tutto quello che riguarda Future Film Kids si svolgerà anche in altre sedi come il Mambo, attraverso workshop e piccole presentazioni cinecene. Il film di Miyazaki sarà replicato anche domenica pomeriggio, quindi non sarà un'unica proiezione.
Le occasioni ci saranno.
E poi c'è un film che a me intriga molto, anche perché il regista l'avevamo lasciato con un altro genere e tipo di film, vale a dire Gol di Juan José Campanella, il regista vincitore del premio Oscar come miglior film straniero per Il segreto dei suoi occhi.
Sì, infatti è un regista di film live action, si dice così, con attori, che si è cimentato in quest'opera di animazione su suggerimento del produttore, del suo produttore storico e degli animatori che hanno preso a cuore questa storia, che è una storia tra l'altro tratta da un racconto argentino piuttosto famoso in patria, e che vede come protagonisti i personaggi di un calcio balilla, quindi di un calcetto, dei personaggi che all'apparenza dovrebbero essere tutti immobili, che in realtà prendono vita grazie all'animazione in computer grafica e aiutano il protagonista maestro del calcio balilla a sconfiggere in una vera partita di calcio uno dei più importanti giocatori di calcio del Latin America. Quindi una curiosa storia, una fiaba che comunque ha colpito un po' tutti, e infatti è venduta in quasi tutti i paesi del mondo.
E poi io aggiungerei, questa è la mia personalissima consiglio, posso fare un consiglio?
Non ti incazzare,
no, chiedo anche a Luca, posso consigliare giovedì 3 aprile alle ore 14:30 al Cinema Lumière nella Sala Scorsese La città dei bambini perduti, La cité des enfants perdus di Jean-Pierre Jeunet e Marc Caro, il secondo film della coppia Jeunet e Caro dopo Delicatesse, molto poco visto in giro, ma un gioiello assoluto, un film del 1995 che è sempre bello recuperare se uno non l'ha già fatto.
Luca, sì, ultima infatti, prego.
Sì, fa parte della retrospettiva dedicata proprio al cinema che presenta Città del Futuro, e quindi aveva un senso proprio inserirlo, proprio perché è poco conosciuto e molto sottovalutato, ma è anche l'ultimo film di Jeunet e Caro insieme.
Sì, il loro secondo e di fatto ultimo.
Sì. Ho un'ultima domanda, Luca. Tu ti occupi tanto, da tanto tempo, del Future Film Festival, proprio volevo sapere, esatto, il pubblico come è cambiato dalle origini ad oggi?
Ma è cresciuto molto, nel senso che un po' ci siamo portati dietro tutti i piccoli e grandi appassionati che ci seguivano all'inizio, durante questi anni ci ha seguito sempre con grande assiduità e quindi è cresciuto insieme a noi, se vogliamo. E,
come composizione, mi chiedevo, cioè ci sono più ragazzi, ci sono più bambini, ci sono...
Ma diciamo che è un equilibrio, perché il festival in sé è un'occasione per scoprire cinema che magari non è così facile vedere, non è così anche popolare, perché sono film che spesso non arrivano neanche distribuiti in Italia, e quindi moltissimi sono i curiosi e devo dire negli ultimi anni sono cresciuti molto anche i ragazzi, che per qualche tempo probabilmente frequentavano di più la televisione che non il cinema. ultimamente c'è stato un notevole interesse anche da parte dei giovani, non solo studenti, ma anche proprio ragazzi che vogliono vedere qualcosa di nuovo. E le scolaresche ci sono, sicuramente i film che vengono presentati per lo più in lingua originale con sottotitoli rendono un po' più difficile seguire i bambini, però ci sono molti film adatti ai bambini e quindi ci tengo insomma a pubblicizzare il fatto che c'è proprio un programmino dedicato a loro con le proiezioni, indicata anche la fascia di età migliore.
Arriveremo anche a far vedere ai bambini i film in lingua originale con i sottotitoli. Mi ricordo una bellissima proiezione quando, passando per Parigi la mattina alle 8 di, alle 10 di mattina, della Città incantata di Miyazaki, in giapponese con i sottotitoli in francese, ed era piena di bambini.
Infatti speriamo.
Ma chissà.
Grazie mille. Voi andate a casa sul sito del Future Film Festival, futurefilmfestival.org, da oggi fino al 6 di aprile. Grazie mille, Luca Della Casa.
Grazie Luca.
Grazie a voi.
Ciao.
Grazie,
ciao, ciao.
Ciao, ciao. Vi aspettiamo.
Ci mandano i sali, ringraziamo, ma arrivano anche delle email che vogliamo leggere a secondavisione@gmail.com. Email che vogliamo leggere dalla scorsa settimana, perché in realtà qualcuno ci aveva scritto.
Eh sì, ma
anzi,
noi
da due settimane fa
abbiamo deciso all'ultimo momento di non andare in onda con sprezzo verso una programmazione di film che ci era avversa.
Ah, ci hanno dimenticato, scusate, che il vero messaggio forte di Storia di un ladro dei libri è questo che noi vorremmo ribadire, ovvero sia Hitler brutto,
no,
anzi
Hitler brutten.
Lo facciamo insieme?
Dai.
Tutti anche a casa,
allora, state, allora concentratevi. 1, 2, 3. Hitler nein, Hitler brutten. Bravo, bravo, perché questa è radio di servizio.
Esatto.
Mi piace molto.
Giacomo ci scrive a proposito di Her: il film mi è piaciuto perché alla fine, contrariamente a quanto dice uno di voi, lascia molti, molti benefici dubbi su chi siamo veramente, sulla definizione di coscienza e identità di sé, su cosa sono gli altri per noi, sui nostri meccanismi di rappresentazione ed autorappresentazione che incatenano il protagonista anche nei rapporti con il sistema operativo. Se il paragone non è irriverente, lo avvicinerei cautamente a Solaris, l'originale, in cui gli astronauti a contatto con questa entità pensante non sanno se accettarla o bombardarla. E l'altro, ma tremendamente vicino a noi. Cosa ne pensate?
Io sono estremamente d'accordo, perché a me il film è piaciuto, ribadisco, mi è piaciuto veramente tanto. Ed è un film che comunque, e questa mail del nostro amico Giacomo lo dimostra, è un film che fa parlare molto di sé. Cioè se ne parla parecchio, e quando un film in qualche modo innesca una discussione e un confronto, vuol dire che è arrivato. Che piaccia o non piaccia, ragazzi, parliamoci chiaro.
Piaccia o non piaccia?
Piaccia.
Guido ci scrive anche via mail perché vuole sentire la nostra recensione di Sacro Gra. Guido,
è stato il primo film di cui abbiamo parlato in questa tredicesima stagione di Seconda Visione, puntata.
Dice che si aspettava qualcosa di più dopo tutto il parlarne che se n'è fatto. Mi è venuto da pensare che gli altri film in concorso a Venezia devono essere piuttosto scarsini. Ripeto, il film è bello e il regista, a parte la simpatia o meno che si può avere per lui, sembra lavorare almeno a parole in un modo che mi piace davvero. Però, senza voler essere il solito provinciale campanilista, la narrazione non mi è sembrata molto lontana da altre opere del genere, in particolare dal documentario Rumore Bianco sul fiume Tagliamento, che io però non ho visto.
Non l'avevo visto, sai che parla delle tue terre.
Ho capito.
No, guarda, a noi era piaciuto molto, avevamo trovato anche interessante anche questo documentario, che non sai quanto può essere documentario e quanto può essere fiction, con un lavoro incredibile di materiale, di girato. È un film che comunque si stacca sicuramente da tutta la produzione italiana degli ultimi tempi, e per fare un confronto anche con La Grande Bellezza, Gente Orrenda in Posti Meravigliosi, Sacro Gra, gente molto bella in Posti Orrendi. A lock, a spree, it's
very clear to see. Vi diamo anche un appuntamento.
Giovedì 3 aprile alle ore 18:30 presso il Cinema Teatro Bellinzona ci sarà un compleanno.
Mary Poppins compie 50 anni e il Cinema Teatro Bellinzona fa questa proiezione speciale alle 18:30 giovedì 3 aprile. è arrivato un SMS da Lucio. Questo SMS potete contarlo come like, dato che non sono su Faccia Libera.
Beh, no, allora ti facciamo l'account, Lucio. Cioè, è come minimo.
Sembra, è una minaccia così,
no,
però. Scusa.
No, perché noi vogliamo il pollice. Cioè, bello l'SMS, bellissimo l'SMS. Però,
Lucio, non ascoltarlo.
PS, scrive Lucio: il cinema è morto e neanche io sto benissimo. E come darti torto? Ma la prossima settimana dovrebbe andare un po' meglio, eh.
E adesso parliamo dell'ultimo film di cui appunto parliamo oggi, ovvero sia un film che si chiama Noi Quattro. È arrivato un voto per dammi solo un minuto, ma purtroppo il film di cui stiamo per parlare, caro Guido, l'ha visto soltanto Tommy, sempre per i motivi
però
logistici di
puoi
qui sopra.
Puoi commutarlo in un voto a Storia di una ladra di libri,
ma
per
secondo
Francesco,
me Tommy invece
esempio,
voleva proprio che per io esempio parlassi di
io già
film
ne
là
devo parlare da solo, quindi mi faccio io stesso un dammi
no,
solo
no, ma io
un
ti
minuto
farò delle domande per farti sentire di meno la fatica. Allora Tommy, com'è questo film di Francesco Bruni che è tutto ambientato in una giornata di giugno in una Roma assediata dal traffico e c'è un
e
uomo...
Qual è il problema di Roma? Il traffico. Allora, non sono bravo come narratore, come il mio amico Francesco, ma cercherò di essere abbastanza sintetico. È una giornata particolare in quel di Roma, è una Roma, diciamo, di giugno, perché? Perché capiamo che
hanno
è di giugno...
chiamato gli avvocati di Ettore Scola per quella cosa che hai detto adesso.
Ah, ok. È una giornata, un giorno speciale, un giorno
no,
perfetto, no?
Quella no, è otto, quello è peggio ancora, secondo
quella
me.
Quella lì, chi è che l'aveva fatto pure un giorno perfetto? Era... Ebbene, il piccolo Giacomo, piccolo, deve dare, piccolo, insomma, l'adolescente, il quasi adolescente Giacomo deve dare, deve tenere l'esame di terza media. E purtroppo l'hanno messo come ultimo della giornata e quindi dovrà aspettare il suo turno e in qualche modo gestire la sua bizzarra famiglia. Bizzarra famiglia composta da Ettore, che è un padre bohemien, artistoide, interpretato da un bel e anche bravo Fabrizio Gifuni, un padre bohemien che è andato via di casa, o almeno è stato cacciato via di casa, perché appunto troppo bohemien, troppo regaz, per dire un termine per noi addetti ai lavori.
E la mamma
mai
chi
troppo
è
presente. E la mamma è invece
Xenia Rappaport.
È Xenia Rappaport, che forse qualcuno di voi si ricorderà nella sconosciuta di Giuseppe di Peppuccio Tornatore, una mamma troppo presa dal suo lavoro nella metropolitana di Roma e anche un po' dall'apprensione comunque che riserva ai figli e alla frustrazione nei confronti della, diciamo, assenza dell'ex marito. Figli composti appunto da Giacomo e da Emma, che invece è a 20 anni, è una figlia più grande, con velleità più o meno attoriali, visto che la vediamo all'interno del teatro Valle Occupato.
Cioè, pensavo che la vedessimo con un teschio in mano che diceva essere o non essere.
No, più o meno, no, che dorme, perché alla fine, insomma, lei occupazione, occupazione. Quindi
ah,
è una famiglia un po' che è stata felice e che non riesce più a trovare quell'armonia di un tempo, con Emma, una figlia che ha ovviamente tra i due genitori preferisce il padre, e Giacomo che ovviamente preferisce la madre. Alla fine di questa giornata la famiglia tornerà insieme, si riavvicinerà, riuscirà a trovare quel magico accordo armonico?
Ah, guarda, fremo, anzi ti prego non dire niente.
Allora, il film è diretto da Francesco Bruni, che avevamo lasciato alla sua opera prima l'anno scorso, mi pare, o due anni fa. Con Scialla, noto ai più come sceneggiatore abituale di Virzì. Allora, che dire di questo film? Il film è un film prevedibile.
Da come lo racconti, infatti, sembra che sia
fatto di... È un film di una prevedibilità mostruosa, anche lo stesso fatto che si svolge all'interno di un'unica giornata fa sì che abbia una scansione piuttosto prevedibile e banale. I caratteri sono tagliati con l'accetta. Xenia Rapaport è una madre isterica, apprensiva, che ansima da mattina a sera. E
un po' il modello Margherita Bui, Laura Morante.
Sì, ovviamente Xenia Rapaport è un'attrice molto più brava e che con molte più sfumature, però è il ruolo di per sé che non le permette di dimostrare al meglio anche la sua bravura. Fabrizio Gifuni fa il figo e lui comunque, ammetto che è bravo anche a fare, insomma, il l'ex Latin lover, un po' così, che non gliene frega niente, che vive un po' la giornata.
Una vita spericolata.
Esatto, i due ragazzetti sono, insomma, funzionano, ma niente di che. E cosa rimane? Rimane, insomma, questo ritratto di famiglia moderno, famiglia sull'orlo sempre del tracollo, o forse già tracollata. Qualche barlume di interesse, di intimità anche e di credibilità in uno schema già di per sé già confezionato si riesce ad avere, però è un film che non riserva nessun tipo di sorpresa. Un film anche
che ti dimentichi dopo un secondo.
Sì, è anche un film che però ha alcune cose che mi hanno dato un po' fastidio. Certo, è un film che si svolge a Roma. Io però non capisco mai il perché comunque sempre dell'elemento turistico di Roma. Ora, di film girati a Roma ne abbiamo visti tantissimi.
Uno c'è anche vinto l'Oscar.
Esatto, mostrare comunque ancora un film che dovrebbe parlare di quotidianità, di una famiglia all'apparenza normale pur nei suoi pseudo disastri, con una scuola che è di fianco al Colosseo.
Però posso dire una cosa?
Sì.
Loro non lo sapevano.
Va bene. Però a me è sorge strano comunque di vedere una scuola che esci e hai già la bella inquadratura del Colosseo. Una madre che lavora presso la metropolitana di Roma e ovviamente i cantieri che lei frequenta è ai Fori, via dei Fori Imperiali. È già lì, quindi attaccata alla scuola. Una figlia, e poi c'è questo spottone che io ho trovato, non so se hanno dato dei soldi, questo spottone per il Valle Occupato. Il Valle Occupato che è, diciamo che è un'esperienza con neanche troppo chiara di pseudo occupazione che dura da diverso tempo dopo la dismissione da parte dell'ETI e su cui ci sono diversi anche dubbi sulla sua reale sincerità e onestà. Insomma, è un qualcosa che non ha, in tre anni non è riuscita a fare una programmazione. Adesso stanno tentando di diventare fondazione e nonostante la spending review non si sa come, quindi ne viene data anche una visione non solamente come aspetto scenografico ma anche di un qualcosa di, cioè, bello occupare la cultura che sopravvive, quindi sempre con quello spaccato di cultura radical chic di sinistra che in molti film italiani c'è ed è quanto mai
noiosa
e macchiettistico.
Mamma mia, no.
Guarda, è un po' il Casale, è tipo non chiamiamo il Casale
in
Toscana.
Il Casale in Toscana, sì,
però
un po'
abbiamo
quello, sì,
comunque
sì.
Il Valle Occupato dove sono tutti belli, pronti per la causa. In realtà forse le cose non stanno così.
Ecco, no, mi fa strano che appunto è tutta una questione molto relativa, no? Io ammetto di non sapere niente delle cose che tu hai raccontato del...
Se vuoi cioè, hai delle domande, chiedimele, no?
Adesso
se hai
no,
dei dubbi,
perché
chiedimeli.
Stiamo per chiudere la puntata e non possiamo. No. E sono anche arrivate due mail. Però è veramente pazzesco come nel momento in cui questo film mi sembra un po' un film fatto tra persone che si conoscono, che fanno le loro cose, che hanno un circolo abbastanza chiuso, ecco che c'è comunque appunto l'equivalente del Casale Toscano,
sì.
Dal quale pare che non si riesca a fuggire.
Oltretutto io quando sono entrato al cinema pensavo andare a vedere un reboot dei Fantastici 4.
Ecco, a questo punto, infatti che non era male come titolo.
E mi aspettavo Gifuni alcuni con la tutina.
E forse anche alcune,
Mister Fantastico,
qualcuna delle spettatrici. Ma la cosa pazzesca, tornando appunto al film di cui abbiamo parlato all'inizio, ovvero sia, cioè, primo film della questa stagione di seconda visione, ovvero sia Sacro Gra, ecco che forse per noi è più interessante vedere delle parti da Capitale che magari si vedono di meno. È arrivata una mail a diretta@radiocittadelcapo.it, anzi due. Regaz, dice Matteo, un commento a caldo su Air. Io e Ilaria siamo sperduti, e poi dice: siamo appena usciti dal cinema prima della fine. Per me avete fatto bene, per Tommy male. Questo
male,
è il commento.
Malissimo, Ale, si rimane sempre fino all'ultimo, che piacciono come... È difficile anche abbandonare un libro brutto.
No,
però
io su questo sono d'accordo con te, però era giusto per fare capire ai nostri ascoltatori.
Vabbè,
che...
ve lo passiamo.
No, vabbè, ma sì, no, ma lì, ma però vabbè, no, dai.
Lascia perdere. La webcam, ma ho il ditino a monitore.
Beh, direi che per oggi abbiamo finito.
Abbiamo dato la causa. Certo, tu avevi un voto per noi quattro,
no,
non l'hai voluto
vedere.
Commutare in The Book Thief.
No, ma secondo il regolamento va commutato.
Il regolamento è fatto da chi? Da noi?
Da noi.
E quindi lo decido io.
Eh no,
cioè, io sono uno di noi due. Noi due invece di noi quattro.
La prossima settimana
dovremmo avere Nymphomaniac
qui in studio.
Attesa, sì, abbiamo degli ninfomani in studio.
Eh sì, infatti, cioè, andremo in onda, ma insomma, in maniera un po' così.
Parliamo ogni
tanta
data
musica,
al microfono,
tanta
ogni
musica,
dato,
tanta
ma,
musica.
Ma neanche troppo. E forse anche il film di Koreeda, Father and Son, chi può dire? Comunque, Von Trier sicuramente. Almeno c'è un po' più di ciccia. O di cicce, a seconda dei casi. Va bene, basta con le battutacce.
Grazie Tommy. Noi vi ricordiamo di scrivere a secondavisione@gmail.com.
Vi saluta anche Trent Red,
lo so,
che ci ascolta sempre in streaming.
Ma lo sai che l'altro giorno dovevamo andare a giocare a squash, e invece, cioè, è stato buffissimo, perché praticamente abbiamo aperto le borse,
sì,
e lui aveva una scarpa sola, hai capito?
No.
Ti giuro,
ma ha giocato lo stesso.
E coi mocassini. Infatti ho vinto.
Ma gli saranno venute tipo le viscichette, sai, sul tallone.
Sì, sì, era lì che suonava I Hurt Myself.
Sai le
today,
madonne che avrà tirato.
Vi diamo appuntamento a martedì prossimo. Tra poco c'è Ema con Questa è l'acqua.
Da Francesco
e da Tommaso,
una buona serata, un buon proseguimento di settimana e tante care cose.
Grazie dell'ascolto.
Ciao.